In altre parole.
Un buongiorno, benvenuto e ben ritrovato a Marco Zatterin. Venerdì mattina, come andiamo? Tutto bene?
Beh, naturalmente sì, certo.
Ci sarà fibrillazione a Bruxelles.
Stiamo aspettando la lunga notte di domenica notte, invito tutti quanti a seguire la stampa, noi ci saremo fino alle 4 del mattino di lunedì, quindi possiamo passare la notte insieme, nel senso non biblico se volete, per parlare di Europa.
Assolutamente, poi viste le distanze non sarebbe peraltro possibile. Exit poll in Olanda, gli euroscettici solo terzo partito nei Paesi Bassi, seggi chiusi, ma per lo spoglio bisognerà naturalmente aspettare domenica sera a partire dalle 23, il partito di Geert Wilders dopo mesi in testa ai sondaggi, per le rivelazioni fuori dai seggi sarebbe solo al 12%. Un commento a caldo?
Non mi fido degli exit polls, perché non sempre la gente dice la verità, soprattutto magari qualcuno che ha votato Wilders, che non è il più presentabile e romantico dei candidati, non ha proprio piacere di dirlo uscendo dal seggio. Però se questi risultati dovessero essere confermati in qualche misura, è senza dubbio un buon segnale, e forse noi della stampa nel senso lato, di tutti i giornali, dovremmo fare un po' di autocoscienza, perché forse il mito di Wilders l'abbiamo creato noi. C'è soltanto un 10% dei votanti, 12% dei votanti olandesi che sembra aver scelto il candidato che vuole distruggere l'Europa dal di dentro e cacciare tutti quanti gli islamici che secondo lui sono come Hitler. Il fatto che siano un partito meno rilevante di quanto si pensasse, secondo me è un buon risultato per tutti ed è una speranza, però aspettiamo domenica sera o lunedì mattina per essere più sicuri di questo.
L'affluenza per questo voto olandese è stata molto bassa, 37% degli aventi
però diritto. Più alta dell'ultima volta, quindi se proprio vogliamo, come dicono a Roma, consolarci con l'aglietto, qualcuno in più è andato a votare, quindi il crollo almeno in Olanda non c'è stato.
Benissimo, allora ci sarà naturalmente occasione e da domenica, seguendo le varie dirette, per i commenti, e poi sicuramente anche in Svizzera si tornerà a parlare dell'esito di questo voto europeo, anche perché nel corso della settimana in molti si sono interrogati in Svizzera sull'importanza che possono rivestire queste elezioni per il nostro paese. Io giro la domanda a Marco Zatterin.
Beh, sono molto importanti perché dal futuro dell'Europa in qualche misura dipende anche il futuro della Svizzera. Non devo ricordarvi cosa è successo il 9 febbraio nel vostro paese, è una cosa che ha dato molti pensieri sia al governo svizzero che all'Unione Europea. Mi raccontava un negoziatore dei vostri nei giorni scorsi che un po' la Svizzera nei confronti dell'Europa è come se fosse su un ponte impegnata in una traversata senza sapere esattamente quando e dove arriverà dall'altra parte e quale sarà la parte dove sta arrivando. Il risultato del referendum che ha chiesto nel tempo di 3 anni l'introduzione delle quote per l'immigrazione e ha in sostanza fatto saltare l'accordo che la Svizzera aveva con l'Unione Europea per la libera circolazione dei cittadini, ha messo ha disegnato un grande punto interrogativo sulle relazioni fra la Svizzera e l'Unione Europea, che in questo momento si sta cercando di rimettere a posto o comunque di minimizzare gli effetti nelle relazioni fra i due blocchi per evitare che ci sia una rottura totale.
Questa è una delle questioni, in realtà la Svizzera, intanto le porrei una domanda che sta aleggiando un po' nel nostro paese, soprattutto in questi ultimissimi giorni di campagna elettorale, viste anche le indicazioni di voto che davano nei sondaggi alcuni se non tutti i partiti non europeisti, diciamo, o euroscettici, molto avanti nei sondaggi. Queste formazioni euroscettiche, laddove dovessero raggiungere insomma posizioni interessanti in seno all'Europarlamento, potrebbero dunque mettere in difficoltà o rappresentare una sorta di vantaggio per la Svizzera nel quadro dei negoziati sui vari dossier che la Svizzera deve affrontare con l'Europa a partire dal post 9 febbraio, ma poi ci sono alcune attuazioni che mettono la Svizzera in difficoltà, penso ad esempio all'iniziativa sul rinvio dei richiedenti d'asilo che sembrerebbe violare la SEDO, vale a dire la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, per cui i capitoli sono vari. Se la prospettiva di successo moderato dei partiti euroscettici dovesse arrivare in porto, quale potrebbe essere la posizione della Svizzera?
Non ci sarebbe, credo, alcuna influenza su questo, perché per quanti potessero essere gli euroscettici o gli eurocritici, quelli che vogliono la distruzione o una riforma radicale dell'Europa, che andranno a sedersi a Strasburgo o a Bruxelles, comunque sia la maggioranza molto grande resterà dei partiti tradizionali. Un concetto che viene ribadito con forza a Bruxelles è che bisogna spiegare a tutti quanti, bisogna ripetere a tutti, poi ognuno naturalmente decide di conseguenza, che l'introduzione di contingenti non è in alcun modo compatibile col concetto di libera circolazione dei cittadini in Europa. Quindi se ci fossero questi contingenti, come la volontà popolare svizzera, che va rispettata, ha chiesto, questi contingenti farebbero saltare tutti quanti i meccanismi. Ora, voi ricorderete che esiste questa clausola cosiddetta ghigliottina, che è quella con cui l'Europa ha deciso di legarsi alla Svizzera e viceversa. C'è un insieme di accordi e di intese comuni e se ne cade una, cadono tutti. E questo, se dovesse cadere il patto che la Svizzera ha con l'Europa per la libera circolazione, che è una cosa che in fondo conviene alla stragrande maggioranza dei cittadini, perché consente alla gente di arrivare, di avere della manodopera anche qualificata, non è un'invasione senza controllo, come si è visto negli altri paesi, dove gli allarmi di solito si sono rivelati infondati. Gli stessi britannici, che temevano un intervento clamoroso di romeni e bulgari nel loro paese, si sono ritrovati con poche centinaia di unità a dover gestire. E comunque questa libera circolazione fa parte di un pacchetto complessivo di accordi anche commerciali, di dazi e economici, partecipazioni a progetti. Ricordiamo soltanto il progetto per la ricerca Orizzonte 2020, che in cui la Svizzera è sempre stata all'avanguardia, perché è un paese dove ci sono grandi talenti, e non poter partecipare a questo programma vorrebbe dire non poter condividere delle conoscenze e non poter anche avere dei fondi per fare delle ricerche, non poter fare squadra col resto del pianeta. E tutte queste sono le questioni sul tavolo che in questo momento si stanno analizzando per vedere dove si riesce ad andare.
Dunque sul tavolo ci sono alcune modalità di attuazione che impensieriscono, ne parlavamo poco fa. In conclusione, alla fine alcuni ritengono toccherà alla Svizzera adattarsi all'Unione Europea, anche perché su alcuni temi, quello da lei segnalato in queste ultime parole, non c'è una via bilaterale, o si è presenti o no. Penso ad esempio alla questione dei contingenti, alla quale accennava lei. La Svizzera però in questo momento sta negoziando l'accesso al mercato europeo. Quali sono le prospettive a suo giudizio?
Allora, la situazione si è sbloccata, mi dicono, a partire dalla fine di aprile. C'era un problema molto tecnico, ma molto specifico, che riguardava l'applicazione ai cittadini croati delle intese sulla libera circolazione, perché ogni volta che l'Unione si allarga, la Svizzera, che ha un patto con l'Unione, deve in qualche modo trovare una soluzione per rendere compatibile le proprie disposizioni con l'allargamento dell'Europa. L'altro anno sono entrati i croati. Il governo svizzero da un lato non ha voluto firmare, per evitare contraddizioni con il referendum, l'intesa che consentiva ai croati di essere considerati europei a tutto tondo. Adesso si è trovata una soluzione che permette di far finta che tutto vada bene, e questo ha consentito di riprendere il dialogo con l'Europa. Quindi la Svizzera ha ricominciato a negoziare sull'accesso al mercato dell'energia, sugli accordi istituzionali, sugli scambi delle quote degli ETS, che sono i fondi, che sono le quote per chi inquina, per il mercato, per salvare l'ambiente, e adesso tutto il negoziato si è rimesso in posto. Però bisogna ricordare quello che dicevamo prima, che tutto questo, tutti questi accordi andranno in porto solo e soltanto se il principio della libera circolazione non verrà violato. L'Europa è un club dove le regole sono precise, bisogna partecipare e rispettarle, se no si resta fuori, che è una cosa che legittimamente un paese può decidere, salvo poi pagarne le conseguenze, che in questo caso, perlomeno per chi crede nella libera circolazione e nei vantaggi dell'Europa, potrebbe portare un conto molto salato per tutti.
Una grande condizione, dunque, affinché i negoziati proseguano nel migliore dei modi. Marco Zatterin, per questa settimana, grazie a nome intanto di tutti gli ascoltatori, da parte mia naturalmente anche, per una piacevole serie di conversazioni. Ricordo a tutti gli ascoltatori che la possiamo leggere sulle pagine della Stampa e su Twitter. Il profilo è Strana Europa, con commenti molto rapidi su quello che sta accadendo a Bruxelles. Seguiremo queste eluzioni molto molto da vicino. Le auguro una buona giornata.
Io vi ringrazio tutti quanti voi, è sempre un piacere poter parlare con voi su questa stazione. Grazie ancora.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.